prossima faremo l'epilogo, faremo la conclusione. Cioè, non la conclusione di sintesi, ma faremo proprio quello che è l'epilogo del libro di Coelet. Allora faccio un brevissimo riassunto di questi passi su Dio, di alcuni temi che ho toccato in rapporto a Dio, no? Di fronte a te che navighi nella vanità, cercando di vivere, con la fragile saggezza di cui sei capace, di fronte a te, appunto, che navighi nella vanità, sta immenso Dio. Indisponibile, inutilizzabile da parte tua, perché proprio è altro, appunto, che abita nell'oscurità, eppure così vicino e presente. Dio che fa tutto, dice Coelet, fa il tutto. Tu non conosci il senso di tutto ciò che avviene e si muove sotto il sole, anche in maniera caotica, contraddittoria. Tu non conosci il processo secondo il quale Dio fa tutto. O tu non sai come ogni frammento va alla totalità. Ma tu sai che Dio fa tutto, o che Dio riconduce tutto a casa. E se il tutto sta nelle mani di Dio, e quindi in qualche modo il tutto è già compiuto, e il tuo futuro è già assicurato presso di Lui, allora puoi avanzare senza paura, senza angoscia, senza disperazione, nella storia comune di tutti gli uomini così com'è. Nella storia rude, tragica, di cui Coelet non ha vergogna a parlare, nella rude e splendida avventura che viviamo sotto il sole, si può avanzare senza paura, senza angoscia, senza disperazione, perché Dio fa tutto. Questo ci pone, ed era il terzo approccio che abbiamo tentato di Dio, quello che abbiamo chiamato la contraddizione, il nostro tempo e il suo tempo, no? Ciò ci pone come creature che vivono nella vanità, che vivono nelle piccole cose di ogni giorno, ci pone di fronte, noi che siamo sotto il sole, ci pone di fronte a ciò che sta in cielo. C'è un tempo per e c'è il tempo di Dio. Sotto il sole c'è un tempo per ogni cosa. C'è il tempo per tutto, o ciascuno di noi ha tempo sempre, in qualsiasi condizione, per tutto e per il contrario di tutto. Per ciò che riguarda i sentimenti, gli avvenimenti della vita, nascere, morire, piangere, ballare, abbracciarsi, astenersi dagli abbracci, tacere, parlare, amare, odiare. Per ciò che riguarda appunto la ricerca, l'investigazione, la scienza, il cercare, la tecnica, costruire, cucire, l'economia, ammassare, la politica, guerra e pace, c'è tempo per tutto sotto il sole. E quello che ha tempo sotto il sole sta di fronte al desiderio di eternità. Questo passo l'abbiamo analizzato appunto come opposizione tra la realtà fondamentale dell'uomo e il più fondamentale ancora che è Dio, tra le occasioni, le stagioni, i momenti o i tempi della vita sotto il sole e il tempo nascosto di Dio o il desiderio di eternità. Tutto perciò sotto il sole va preso dalla vita, ogni cosa è bella a suo tempo. La vita intera, bella e tragica. Si tratta di vivere, di affrontare la vita e di attendere, assumendo i due doni che Dio ci fa, da una parte la pena del vivere, l'occupazione del vivere, cercando di indagare, di capire, di gustare, di vivere le piccole cose, e dall'altra parte il desiderio di eternità. Questo duplice movimento contraddittorio che Dio ci ha messo nel cuore è una domanda, è una questione. La risposta è fuori dalla nostra portata. Dio solo può rispondere. Intanto, anche sotto il sole di questo Dio inconoscibile che sta di fronte, che contrappone il suo tempo al nostro, emerge una verità luminosa. Dio è dono. Ogni cosa, ogni avvenimento ha alla radice Dio che dona. Ed è un vero dono, senza condizioni. I piccoli doni quotidiani li abbiamo passati in rassegna, i successi dell'uomo, il mangiare, il bere, il gioire, il godere, il rallegrarsi, quando è possibile, sapendo che è dono di Dio. E questo dà a questi doni la serietà, il peso delle piccole cose, e questo dà il criterio per cui non qualsiasi piacere o successo, o a qualunque costo o da qualunque mano, ma quello che è coerente con il dono. E poi ancora i doni che Dio ci dà, il piacere nel lavoro, quando capita. Abbiamo visto Coelet non esalta il lavoro. Il lavoro è pena, però talvolta è piacere. Quando capita che il lavoro sia piacere, ringrazia Dio, godilo. Le ricchezze, e anche qui non le ricchezze materiali soltanto, ma la facoltà di goderne è dono di Dio. L'usarle godendone come dono è dono di Dio. Quando ti capita di avere ricchezze di cui godi veramente, godile. E quando ti capita di far godere quelle ricchezze, fai godere, donale. Ogni giorno un'azione di grazie, ho visto, so. Ogni giorno un'azione di grazie da parte dell'uomo che vive nella fede. Ciò che ad altri può sembrare banalità, ciò che ad altri può sembrare fatalità, ciò che ad altri sembra soltanto accadimento cieco. Per l'uomo sapiente della fede ho visto e so che Dio dà. E ancora due grandi doni di Dio. Dio gradisce le tue opere meschine come sono. Devi sapere che Dio le gradisce. E la donna che ami, i giorni felici con la donna che tu ami. Così dunque, anzitutto, soprattutto, sempre, Dio dona. Anche il giudizio. Chiudavamo qui, mi pare. Anche il giudizio dona. Vorrei appunto introdurre i testi del giudizio in questo orizzonte, in questo schema del dono. Perché noi saremmo tentati di dire Dio dona, però anche giudica. Capito? È generoso, è bravo, però attento perché giudica. Ecco, non so se è così corretto dire attento però perché giudica, ma anche giudica, come se il giudicare di Dio fosse qualcosa di diverso dal dono di Dio. È ciò che succede nel cristianesimo, no? Noi diciamo che Dio è amore, e se è amore è tutto amore, è solo amore. Dopo invece ne parliamo di Lui attribuendogli atteggiamenti nostri, per lo più, che sono fuori dalla logica del dono. Ma tutto, anche l'onnipotenza, onnipotenza di amore, non onnipotenza di potenza. E anche il giudizio, appunto, è giudizio d'amore, di dono. Comunque dico, i cristiani questo dovrebbero cadere in queste riduzioni. Allora, sul giudizio di Dio, tre rilievi prima di andare a leggere i due o tre testi di Coelet. Il primo è che su più di 20 testi che parlano di Dio, solo tre, e due volte lo stesso passo, designano Dio come giudice. Una ventina insistono sul dono. Quindi già dal punto di vista lessicale, dal punto di vista dell'analisi delle parole, non si può certo dire che il giudizio di Dio, il Dio che giudica, sia al centro delle preoccupazioni di Coelet. Secondo rilievo è appunto quello di stare in guardia, anzi invito subito addirittura a saltare di là, stare in guardia dall'interpretare il giudizio con le nostre categorie vendicative e comunque di misurarla troppo sulla nostra giustizia, e invece suggerisco subito di mettere in rapporto la categoria del giudizio all'interno della categoria del dono. Anche perché c'è istintiva e confermata da una teologia diffusa una concezione del giudizio come processo criminale. Cioè il giudizio che giudica, condannato o assolto il colpevole. E quindi il giudizio di Dio come il giudizio che fa la somma. Fa la somma, appunto. E può concludersi nell'assoluzione o nella condanna. No. Come se Dio potesse condannare. No. Certo è vero che anche in testi biblici, nei profeti, ma quanta purificazione c'è da fare dalla Bibbia per leggere la Bibbia. No. È vero che nei profeti c'è questa idea di un Dio giudice che decide tra i buoni e i cattivi, tra i giusti e gli ingiusti. E una certa teologia, una certa catechesi ha accentuato questo orientamento processuale, che magari non è falso, a condizione di spiegarlo e a condizione di non tradurre tutto in termini di processo. E invece è successo un po' così, e anche nella teologia a partire dal III secolo, si è introdotto nel pensiero dei padri il modo di ragionare della cultura romana, nella quale domina il diritto. E il diritto romano è tutto costruito attorno alla categoria del processo. E anche una catechesi è arrivata a noi, no? Dio che alla fine giudica, ci pesa le opere buone, opere cattive, i meriti, i peccati. Ci guadagniamo il paradiso. Che ha finito di emarginare o esteriorizzare la grazia e di centrare la salvezza sulle opere o sui meriti e di introdurre nella concezione diffusa dei cristiani l'idea di un Dio giudice implacabile, seduto, terribile, in trono, che fulmina il non credente, il peccatore, con la minaccia dell'inferno, che è il suo potere più grande, appunto. Ora, Dio non è così, il Dio cristiano, ma nemmeno il Dio del Vecchio Testamento, come si dice, il Dio giudice Vecchio Testamento, il Dio d'amore, è vero niente. Oltretutto, la bellezza delle cose che dice Coelet, appunto la prospettiva di Coelet, viene dal fatto che lui non lega neanche giudizio e sopravvivenza. Non ha neanche il concetto che noi viviamo nell'aldilà, poi siamo giudicati da Dio. Il problema di Coelet è proprio di non credere alla sopravvivenza e di affermare lo stesso il giudizio ultimo di Dio. Donde un atto di fede formidabile e gratuito. Noi dobbiamo fare delle scelte arrischiate senza sapere se sopravviveremo, sperando che Dio inserirà questa o quella delle nostre opere nell'eternità. Non è bello. In qualche maniera, in questa prospettiva evidentemente, non sono neanche garantito che io vivrò. Non mi viene fatta nessuna promessa che interessi me direttamente in qualche maniera. Sono io che do all'eternità il mio contributo, sperando che qualcosa di ciò che sono io, che faccio io, Dio lo tenga buono. Prospettiva abissalmente diversa da quella molto più meschina, cioè prima mi dia la vita, dopo vediamo un po', no? Prima io, no? Mi pare che sia più vicino a una prospettiva della grazia E invece, appunto, una certa catechesi, una certa mentalità, un certo cattolicesimo, forse anche oggi, presenta il giudizio così. E nessuno, per esempio, riflette mai, anche in predica, anche nei discorsi catechistici, chi ha detto che il giudizio è anzitutto condanna? È solo il senso di colpa che fa dominare nel giudizio la condanna. Se tu ritieni che un giudizio ti condanni, è perché ti senti colpevole. È perché ritieni che qualcuno ti possa essere giudice. È perché sei complessato, è perché hai il complesso di inferiorità alla fine. È perché non sei sereno, non sei sicuro, non sei umile, non sei vero, non sei piccolo. Cosa si può dire? Non hai fede in te stesso anzitutto. Aspetti dei giudizi che ti si rassicuri. E temi che ogni giudizio invece ti uccida o ti faccia male. Ma perché? Sei feribile, troppo feribile. No. Perché nei confronti di Dio abbiamo questo atteggiamento così crudele? Considerare un padre che ci può anche far male. Perché? Siamo cattivi noi. Noi siamo perversi. Non abbiamo l'atteggiamento di figli, siamo schiavi, capito? Non abbiamo fiducia che il Signore possa solo amare. Senza calcolare che, oltre all'insicurezza di noi, poi misuriamo continuamente gli altri, quindi l'invidia. Perché allora se non giudica e non condanna, quello lì che fa male o viene salvato anche lui, ma allora non è Dio, no? Capito? Tutti questi ragionamenti qua. Sono tutte le parabole che usava Gesù, ma che te ne frega a te se do anche a lui che è arrivato all'ultimo tanto come a te. Ma devi essere contento, da dove viene questa gelosia? No. E succede così appunto quando noi parliamo di giudizio. Il giudizio di per sé è la dichiarazione della realtà. Non è appunto condanna. Contrario, per cui è affermazione della realtà. È positivo il giudizio, sempre. È mostrare ciò che è giusto, ciò che è. È la proclamazione della giustizia. Dopo è vero, la nostra giustizia, la povera giustizia nostra, tante volte si afferma solo tagliando l'orecchio a uno, punendolo tra animali. C'è una giustizia fatta di paura, di pene, di condanne, no? Di sotterfugi. Ma immaginate che uno sia giusto. Quando giudica, fa apparire la giustizia, vedremo, con la quale siamo salvi. La giustizia di Dio è ciò che ci fa salvi, dice Paolo. È il contrario, siamo noi dietro le quinte spaventati a essere giudicati da Dio. Ma venga il giudizio, è l'unico giudizio che ci può salvare. Venga il giudizio di Dio. Quindi, quando utilizziamo il Signore verrà a giudicarvi, vi ammazzerà. Siamo esattamente diabolici, siamo lo stravolgimento totale. È la vendetta, si usa Dio per vendetta. Anche quando noi giudichiamo, vuol dire che affermiamo la realtà, mostriamo il giusto, poi sbagliamo, poi non ce la facciamo, poi appunto noi siamo animali perversi, per cui il nostro giudizio non è mai sicuro e pulito. Ma la natura del giudizio è questa. Ed è quindi per alcuni versi il giudizio il grande rispetto. Il fatto che Dio giudichi appare in Coelet, l'abbiamo visto. Questo riconoscimento che Coelet cerca di fare di ciò che è reale. In questo caso l'accettazione da parte di Dio dell'autonomia dell'uomo. L'uomo dal giudizio di Dio è lasciato essere uomo e Dio resta Dio. Non può non apparire davanti all'uomo ciò che Dio è e non può non apparire davanti a Dio ciò che l'uomo è. Non può Dio non giudicare. E non può non giudicare tutto, perché lui ha diversità di noi. Noi giudichiamo male, poi dopo 2 ore ci dimentichiamo. Dio non dimentica mai. Il suo giudizio è il complemento indispensabile della sua memoria. Dio si ricorda del suo amore. Non so, ecco, butto lì alcune di queste premesse per smascherare dei presupposti interpretativi, delle comprensioni che noi abbiamo del giudizio, che possono compromettere ogni testo, ogni lettura, no? Noi pervertiamo il senso attribuendo appunto a questa categoria, che è molto legata ai sensi di colpa, alle aggressività, all'esercizio di forza, alla paura, evidentemente, quindi è una categoria particolarmente complicata dalla fragilità umana, no? E particolarmente incomprensibile quando è attribuita a Dio, quindi, che lo facciamo agire troppo umanamente, umano, troppo umano è il vostro Dio, per potergli credere, per non pensare che sia una costruzione vostra. No. E vediamo appunto i due o tre testi. Il primo, che per la verità non si rapporta a Dio, ma vediamo, ci introduce appunto, capitolo 8, versetto 6. Infatti, per ogni cosa vi è tempo e giudizio, e il male dell'uomo ricade gravemente su chi lo fa. Dunque il verso dice: c'è un tempo per ogni cosa e per ogni cosa un giudizio. Qui troviamo, secondo me, la seconda parte di questo dittico, la cui prima parte è: c'è un tempo per tutto, c'è un tempo per. È vero, il bene come il male, l'amore come l'odio trovano il loro posto, il loro tempo sotto il sole, e non c'è una morale da fuori che domina la realtà. Ma il sapiente conosce il tempo e il giudizio. Per tutto c'è un tempo, ma c'è anche un giudizio per tutto, per ogni cosa. Il sapiente conosce insieme il tempo per ogni cosa e la capacità di portare un giudizio su ogni cosa. E non solo un giudizio di utilità, come nel caso è bene piantare di autunno, è bene seminare alla stagione giusta, è bene raccogliere le messi nella stagione propizia, o sradicare quando si deve. Non solo questo giudizio di utilità, ma giudizio di valore, giudizio spirituale. Il male dell'uomo, infatti, continua il versetto, ricade gravemente su chi lo fa. E quindi si tratta, nel susseguirsi delle azioni e delle opere, di discernere ciò che è male o ciò che fa male e che procura all'uomo il pesante fardello. Il pesante fardello del male che gli viene fatto e il pesante fardello del male che egli fa nel rapporto tra servo-padrone o nel rapporto tra vittima e carnefice. O nella domanda angosciante che ritorna sempre in noi: chi ci perdonerà? E se il fardello è così pesante, se il fardello delle nostre cattiverie, di quelle che subiamo, di quelle che facciamo, è proprio perché l'uomo, che non è saggio fino in fondo, non sa che in fondo alla realtà c'è un giudizio, una dichiarazione di giustizia. È quello che dice il versetto seguente, versetto 7. Questi ignora cosa accadrà. Chi mai può indicargli come avverrà? Cioè, se per noi è così pesante portare il peso dell'ingiustizia umana, e anzitutto della nostra, è perché non crediamo di essere perdonati? E perché non sappiamo appunto che al fondo ci sarà un giudizio, il vero giudizio, il giudizio che viene dalla verità appunto. Questo non sapere come avverrà, questo non sapere in che cosa consisterà il vero giudizio, è il presupposto per accettare che Dio è giudice. E forse incomincia a apparire la proposta che facevo all'inizio di mettere giudizio all'interno della categoria del dono. il dono estremo di Dio, l'ultimo che ci darà, sarà il suo giudizio, quando Egli ci darà la sua giustizia. 3:17. Ho pensato, 3:17, ho pensato, Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Si può adottare la spiegazione corrente. Qui l'autore ripeterebbe la dottrina tradizionale: Dio giudica tra il giusto e l'ingiusto, tra il buono e il cattivo, ed è un giudizio di retribuzione. Solo che in Coelet, appunto, l'idea di retribuzione non c'è. E io credo che ci stia una spiegazione più sottile. Questo testo, 3:17, fa parte del grande poema C'è un tempo per. C'è un tempo per tutto. Ma se notate, Coelet non ha scritto c'è un tempo per l'ingiustizia e c'è un tempo per la giustizia. Secondo Coelet il tempo dell'uomo è tempo solo dell'ingiustizia. 3:16. Quando egli considera ciò che fanno gli uomini, non c'è che ingiustizia. Ho anche notato che sotto il sole, al posto del diritto c'è l'iniquità. E al posto della giustizia c'è l'impietà. Nei rapporti personali, negli affari economici, politici, giuridici, sociali, regna l'ingiustizia. Quante volte Coelet torna appunto su questo tema. Quindi non c'è un tempo per la giustizia tra le opere degli uomini. E non c'è niente di così ingiusto come quando l'uomo vuole stabilire la sua giustizia. Le persone, i partiti, i regimi che stabiliscono la loro giustizia. Questa ingiustizia universale ha un tempo, ed è quello sotto il sole. L'altro tempo, quello nascosto, vedrà la giustizia, il cui compito non sarà di condannare l'ingiustizia, ma di mostrare la vera giustizia. Non so, se si legge così questo passo e quello precedente, mi pare si superano largamente i modi troppo umani e contorti di concepire i rapporti tra giustizia dell'uomo e giustizia di Dio, e si evitano le facili consolazioni, e si evitano i nascosti risentimenti legati all'aldilà, e si comprende meglio come questo giudizio di Dio possa fecondare la nostra vita anche sotto il sole, possa essere positivo per la nostra vita sotto il sole. Prendiamo il capitolo 11, versetto 9. Sta lieto, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Ma noi lo leggiamo subito, anche perché la traduzione poi dice però, no, ti mette su quella strada lì. Lo leggiamo subito così, godi pure la vita, però sta attento che poi ti giudica. Perché così? Perché così? Facendo pensare appunto che a Dio dispiaccia che tu godi la vita, che tu viva la giovinezza. Questo testo, come vedete, afferma la presenza del giudizio di Dio sui tuoi desideri. Ma non mi pare che sia presente per tarpare le ali alla gioia di vivere, ma al contrario per darle durata e profondità. Non è ancora l'attestazione del Vangelo che il giudizio di Dio l'ha preso su di sé Dio stesso in Gesù Cristo, consumando la giustizia per tutti. La radicale fiducia. ma è però l'attestazione comunque che nel suo giudizio Dio dona la giustizia. E quando si sa questo si prende sul serio: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Saziati, perché la giustizia non può venire che da colui che la dona, ed egli la dona in questo giudizio. Per essere saziati quindi occorre essere affamati e assetati, aver bisogno di giustizia come nel pane e dell'acqua, e aver fiducia che colui che giudica è il Dio che dona. Allora il testo non è minaccioso. Godi, godi, e ricordati che Dio ti giudicherà. Cioè, non è appunto, vivi, vivi, che poi il Signore ti tirerà in giudizio. Ma Dio ti condurrà al giudizio. Il godere la vita, il vivere la vita, ti porta al giudizio. Il giudizio riempirà la vita. Sarà ciò che la conclude, la riempie. Non bisogna vivere nel terrore del giudizio o ripiegarci per la paura del giudice. Fai tutto ciò che è possibile, prendi il tuo piacere, cerca la tua gioia, sei giovane, è meraviglioso, cammina dietro i desideri del tuo cuore, dei tuoi occhi. C'è un commento di Lise, che commenta però il versetto 3:22, ma c'è una frase in questo commento che va bene qui, secondo me. Dice Lise: le realizzazioni dell'uomo sono considerate come vento, ma non si tratta di accumulare le mie realizzazioni per dare un senso alla vita. L'opera mia non ha valore né in ragione della memoria degli uomini, la gloria che loro mi danno, né a causa del domani più felice, le fasulle filosofie della storia. Gli atti devono essere scelti nel rischio, dando fiducia a Dio per il senso del tutto. Si può dunque gioire di ciò che si fa in modo completamente disinteressato, libero, perché Dio giudica. Non essere inibito. Non farti schiacciare dagli scrupoli, dalle paure, non comprimere i desideri del tuo cuore, investili, trascendili, sublimali. Il mondo ti è dato, buttati dentro, lavoralo, non dire aspetto che l'età giovane passi. Lascio passare adesso la gioventù turbolenta, poi vivrò. No. La giovinezza è il momento delle fresche emozioni, della forza, delle esperienze, della scoperta delle possibilità. Giovane uomo, approfittane. Ti ricordi la parabola dei talenti? Quindi niente inibizioni, solo un sappi. Sappi, durante la tua gioia, la tua azione, sappi, ricordati, conservalo nel tuo cuore, nella tua intelligenza. È lì che devi prendere la tua ispirazione, la tua forza, la tua intelligenza. Sappi che Dio ti conduce al giudizio, al dono finale. Lì avranno compimento le vie del tuo cuore e i desideri del tuo occhio. E quel giudizio, perciò, ti autorizza. La prima parola che Dio dice all'uomo in Genesi, dice dunque, adesso mangiate dall'albero del giardino, come a dire che quello non sapeva che era da mangiare, aveva fame. Perché glielo dice Dio? Perché Dio autorizza ciò che l'uomo sa già. Il comandamento di Dio è l'autorizzazione del desiderio dell'uomo. E anche lì, chissà perché, invece il comandamento di Dio ci appare subito come privazione, come negazione, come impedimento. È l'uomo perverso che vuole provare il bene e il male. E quindi il bene che Dio gli dà gli sembra impedirgli un di più, che è anche e il male. E lo stesso è qui. Quel giudizio finale ti lascia comunque la tua autonomia, perché tu non sai in anticipo che cosa sarà, dice Coelet. Tu devi sapere che c'è un giudizio sicuro per tutto ciò che fai, ma non sai cosa sarà. Tutto ciò che puoi sapere ed è essenziale, ed è meglio non sapere cosa sarà il giudizio, perché allora puoi giudicare, puoi scegliere, puoi rischiare. Puoi essere te stesso, compreso le cavolate che fai, da uomo, appunto. Ma ciò che sai è che è essenziale, che devi sapere, sappi, è che colui che proclamerà la giustizia è il Dio che dona. E che è lo stesso che ti dona già adesso questa giovinezza, questa piccola cosa, questa forza, questo piacere, questa gioia. Questo tu non dovrai mai dimenticarlo. Il vero male sarebbe di dimenticarlo, di non sapere, di dimenticare che tutto questo è donato da Dio e che proprio per questo, perché tutto è donato da Dio, saremo condotti al giudizio. Ci sarà portato tutto. In questo rapporto tra le mie opere, tra la mia gioia e il giudizio di Dio, sta la vera saggezza. Il male consiste nel separare questa felicità, questa realtà, dal dono di Dio. Si potrebbe dire dal suo giudizio. Che Dio giudichi le mie cose, saranno salve. Dalla sua giustizia, appunto. Il male, appunto, è separare le mie piccole realtà dal dono di Dio, per fare della mia gioia, del mio desiderio, del mio piacere, una cosa mia, che io non devo a nessuno e sulla quale non c'è nessun giudizio da portare. Questo è il male. E sulla quale perciò io stesso non dovrò portare alcun giudizio. Perché a partire proprio da questo sapere, sappi, che noi impariamo che non tutto è accettabile, che non posso lasciarmi andare a qualsiasi cosa, eccetera. Ne parlavamo, mi pare, in rapporto ad alcune caratteristiche della società moderna, a questa corrispondenza tra il non credere che la realtà sia dono di Dio e a ritenere che tutto è possibile. Non impedirsi niente. Un ultimo tema che ho trovato dentro e abbiamo finito. Allora, questo era il tema un Dio che dona. Vorrei toccare un po' il tema della religione, ma nel termine in cui fa Coelet, fa discorsi sulla religione, no? Il tema del tentativo dell'uomo di avvicinarsi a Dio, i gesti con cui cerca di avvicinarsi a Dio, qual fa, qual cammino, no? No. Perché non siamo chiusi su questa affermazione, Dio in cielo, tu sei sulla terra, e quindi noi abbandonati davanti a un muro di silenzio, di oscurità. È vero, quelle ci bacchetta continuamente le mani quando noi le mettiamo sopra Dio con troppa facilità. Coelet nega l'eccessiva familiarità o la facilità con Dio. Ed è significativo che il Coelet è tutto percorso da dichiarazioni di fede e con la pretesa di essere ispirato alla fine, e comunque ritenuto ispirato. Non abbia mai la pretesa di parlare direttamente in nome di Dio. Sicuro i profeti non gli piacevano, sicuro. Che i profeti, tutte le parole che dicono, Dio mi ha detto di dirvi, Dio dice, no? Coelet continua a dire, abbiamo visto, io so, io mi son detto. Non vuol giocare a fare il profeta, per paura di essere un falso profeta. Coelet non è un libro di rivelazione. E d'altronde rifiuta le visioni troppo religiose, rassicuranti di Dio, dell'azione di Dio, rifiuta i grandi scenari divini. Lui che pur ben conosce, abbiamo visto Genesi, ma non tira in scena, non fa entrare in scena Dio e la sua opera, e i suoi gesti, né i suoi devoti. E non fa neanche discorsi per dimostrare che Dio esiste, o per portarlo come argomento, o per spiegare ciò che avviene, o per giustificare ciò che non si spiega.